in Spagna troviamo il nostro corrispondente Francesco Fiori. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno Andrea, buongiorno a chi ci ascolta.
Oggi Francesco Fiori ci racconterai di un'importante donazione ricevuta dall'Istituto Cervantes di Madrid.
Sì, proprio dell'imponente archivio dell'editore, ma anche scrittore, fisico e fotografo Mario Muchnik, che è stato ricevuto dall'Istituto Cervantes di Madrid. È la consegna ufficiale da parte della vedova di Muchnik, Nicole, di questo importante archivio raccolto in oltre 60 anni dall'editore, ha dato vita a un atto commovente che ha visto riunirsi nella capitale spagnola il Gotha dell'editoria europea, proprio per celebrare il ricordo di questo personaggio straordinario, scomparso il 27 marzo scorso nella sua residenza madrilegna.
Ecco, già solamente dai titoli che hai elencato, si evince che Mario Muchnik sia stata una personalità eclettica. E raccontaci qualcosa su di lui, sulla sua personalità.
Sì, certamente. Mario Muchnik fu uno scienziato eccezionale, un fotografo dallo sguardo sensibile, un editore audace e atipico, anche un polemista appassionato, un amico devoto ed esigente e soprattutto un uomo dalle solide convinzioni che sapeva difendere con altrettanto solide argomentazioni. Nacque in una famiglia di ebrei di origine russa nei pressi di Buenos Aires nel 1931 e appena ventenne conseguì dottorati in fisica all'Università di New York, la Columbia University e a quella di Roma, diventando molto celebre a seguito della scoperta di una particella. Ma la fisica, nonostante questo successo, non sarebbe stata la sua vita. Fu suo padre Jacobo, fondatore della mitica Fabril Editora, a trasmettergli la passione per le lettere e l'editoria. Durante il maggio francese del 68, poi, dimostrò il suo grande talento fotografico, catturando su pellicola gli scontri e le manifestazioni parigine. Nel 1978 si stabilì a Barcellona, dove fonda insieme al padre la casa editrice che portava il suo cognome e da allora non lasciò più la Spagna. Nella capitale catalana ha continuato con il lavoro di Muchnik Editores, da cui prese una pausa per lavorare come direttore editoriale presso Seix Barral e Ariel. Ma la sua forte personalità lo portò presto a scontrarsi con un settore che era sempre più popolato da manager e da responsabili di marketing. Era un professionista esigente e un uomo di carattere. Mario Muchnik vendette quindi il suo marchio al gruppo Anaya, ma continuò a guidarlo. E nel corso del tempo l'etichetta è stata battezzata come El Alef all'interno di Edition 62. E oggi parte ancora del gruppo Planeta. Nel 1988, licenziato da tutte le sue aziende e da molte altre, disincantato dall'esperienza ma irriducibile, decide di fondare proprio con la moglie Nicole e un computer, come diceva, la bottega di Mario Muchnik, che anticipò il boom degli editori indipendenti che finiranno per rivoluzionare il panorama editoriale europeo.
E sembra, così come l'hai raccontata, sembra davvero una vita molto avvincente. E se ben ricordo, Muchnik fu anche lui stesso uno scrittore prolifico e di successo. Che cosa puoi dirci delle sue opere letterarie come autore?
Assolutamente sì, Mario Muchnik era molto stimato dagli scrittori proprio per questo anche. La sua produzione letteraria resta comunque legata a doppio filo con la sua professione di editore, come dimostrano le opere più famose, quindi Per i miei amici di libreria, Il peggio non sono gli autori, Correggendo guerra e pace, fino al recentissimo Mario Muchnik, editore a vita del 2021. E le origini ebraiche furono l'altro punto focale della sua scrittura, con titoli come Jewish World, Cronaca personale e Albert Einstein. Il tema ebraico fu anche centrale nella sua parabola editoriale, fu proprio lui a tradurre in spagnolo la trilogia di Auschwitz di Primo Levi, ma anche a capire per primo la potenza di Maus, il fumetto di Art Spiegelman che trasformò la narrativa della Shoah.
Il giornale spagnolo El País ha definito l'archivio di Mario Muchnik come uno sguardo nel retrobottega della letteratura europea degli ultimi 60 anni. Ci puoi spiegare che cosa intende?
Ma Andrea, di certo i giornalisti di El País si riferiscono all'immensa mole di lettere e fotografie che Mucznik ha raccolto e accuratamente catalogato per tutta la vita e che da questo mese saranno a disposizione di appassionati e studiosi della Heritage Library dell'Istituto Cervantes. Le corrispondenze con Elias Canetti, Italo Calvino, Julio Cortázar, Pablo Neruda ed Ernesto Sabato, solo per citare i più celebri, racconta effettivamente rapporti non sempre idilliaci tra editore e autore, ma testimoniano anche il profondo legame di amicizia che matura tra queste due figure interdipendenti, concedendoci di gettare uno sguardo su querele e disquisizioni che difficilmente raggiungono il grande pubblico. L'altro aspetto è appunto l'immensa eredità fotografica, che conta più di 50.000 negativi del Mucznik fotografo, dalla Parigi degli anni 60 ai suoi amici scrittori, dalla sua Leica sono usciti alcuni dei ritratti più iconici di mostri sacri come Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Gabriel García Márquez, ma anche Italo Calvino, Umberto Eco, tutti rigorosamente ritratti in bianco e nero.
E come accennavi, Mucznik è stato non solo ostinato, ma anche lungimirante come editore. E quali caratteristiche della sua personalità gli hanno permesso di scovare e di pubblicare autori che poi si sarebbero rivelati di successo?
Ma sono tre le linee principali in cui Mucznik è stato un pioniere assoluto: il dialogo tra le scienze e discipline umanistiche, la letteratura latinoamericana e la cultura ebraica. Possiamo usare le sue stesse parole perché capire come abbia fatto a pubblicare, per esempio, Elias Canetti anni prima che ricevesse il Nobel per la letteratura, o a proporre ben 24 anni fa la traduzione delle opere di Abdul Razak Guarnah, premiato dall'Accademia svedese lo scorso ottobre. Mucznik diceva che aveva semplicemente fatto suo il motto editoriale di Giulio Einaudi, ovvero un libro si pubblica se è buono, non si pubblica se non lo è. E tutte le considerazioni commerciali devono essere valutate solo dopo la decisione puramente letteraria. Questo motto gli ha garantito un posto nella storia della cultura contemporanea e gli ha permesso di scovare talenti al di là di ogni considerazione che non fosse puramente riferita alla qualità dell'opera e dell'autore.
E dicevi prima che questa ricerca della purezza letteraria, non lo ha fatto sempre ben volere da colleghi e concorrenti. Ma che cosa ci dici degli autori? Con loro aveva un buon rapporto?
Leggendo gli estratti di alcune delle lettere contenute nell'archivio donato appunto all'Istituto Cervantes, possiamo sicuramente desumere che il suo rapporto con gli autori fosse prima di tutto aperto e franco, come quando rimprovera Alberto Sabato di non fare abbastanza per condannare la dittatura in Argentina, con toni tanto forti da portare lo scrittore a rispondergli: «Caro Mario, ti ringrazio molto per la tua lettera, ma penso che dovremmo chiudere questo dibattito qui, perché ognuno rimarrà nelle sue posizioni iniziali e potremmo ferirci a vicenda, anche se fraternamente, solo rispondendo alle argomentazioni». Risulta evidente da queste poche righe che Mario Mucznik non le mandava a dire, nemmeno a quello che lui stesso considerava il suo maestro.
Ecco, direi che questa di Mario Mucznik, così come l'abbiamo evocata in questa breve conversazione, e si capisce che ci vorrebbe di più per dire tutta la personalità poliedrica, questa di Mario Mucznik è sicuramente una vita e una personalità e anche un percorso professionale molto interessante. E grazie dunque Francesco Fiori per questo viaggio nel retrobottega della letteratura. Grazie e buona giornata.
Grazie Andrea, buona giornata a te e a chi ci ascolta. Hasta la prossima.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.